Ricordo che questo salmo è il salmo vespertino per eccellenza del rito bizantino. I nostri amici ortodossi orientali aprono sempre la preghiera della sera con questo inno al creato. Infatti è un salmo che invita alla contemplazione del creato. Proprio nel momento in cui sta tramontando il sole si fa il ricordo di tutte le cose belle che ha creato Dio nei 6 giorni della creazione, finché non è arrivato a creare l'uomo. E questa è la prima fase della contemplazione. Ecco perché si ripete tutti i giorni, perché i principianti, cioè coloro che vogliono cercare di camminare verso la visione di Dio, devono partire proprio dalla contemplazione delle cose create. Si chiamava in greco fisiche teoria, la contemplazione delle cose naturali, di ciò che appartiene al cosmo e che fanno parte della natura. A questa prima fase di contemplazione succede la grafiche teoria, e cioè la contemplazione delle cose scritte nell'Antico e nel Nuovo Testamento, che sono considerate come un tutt'uno. C'è l'unità dei due testamenti per sottolineare che Dio creatore è anche Dio redentore. E a partire da questo secondo passaggio che poi si fa il terzo e che viene chiamata pneumatiche teoria, cioè contemplazione delle cose dello spirito. Perché sia ciò che è presente nella natura, sia ciò che è presente nella scrittura, ci apre di fatto ad un incontro personale con Dio. Sapete che secondo la tradizione platonica la conoscenza è sempre frutto di connaturalità. Quindi sia contemplando la natura, sia contemplando la scrittura per arrivare alla contemplazione spirituale, in realtà noi non facciamo altro che inserirci in un itinerario che ci dovrebbe portare ad essere partecipi della natura divina. Perché la conoscenza si ottiene soltanto, quella piena, attraverso l'amore. Dice Sant'Agostino che se il padre è l'amante e il figlio è l'amato, lo Spirito Santo è l'amore. E noi, presi per mano dallo Spirito Santo, che è l'amore, ci inoltriamo alla conoscenza delle scritture che sono sintetizzate nella persona di Gesù, e quindi ci apriamo anche all'inizio di tutto, che è la creazione voluta dal Padre. Ecco, lo dico perché siccome qualcuno, la prima volta che capita, non si rende conto come mai tutte le sere cantiamo questo salmo. Ecco, è il salmo per eccellenza per l'invito alla contemplazione. E sostentiamo la lettura. Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 5, i versetti 38-48. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, Che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla a tutta la comunità degli israeliti dicendo loro: siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nella domenica precedente ci siamo sentiti dire da Matteo e dunque da Gesù: se la vostra giustizia non è superiore a quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E abbiamo capito che non si tratta di sostituire un'altra legge alla legge antica, ma si tratta semmai di approfondire le radici di questa stessa legge, che non può essere identificata semplicemente con la parte più appariscente, che si esplicita in una forma letteraria, ma che contiene dentro il mistero stesso di Dio. E dunque non ci si può accontentare di restare alla superficie, ma a mano che sentiamo dentro di noi delle tensioni diverse, dobbiamo assecondarle, perché assecondando queste tensioni diverse del dettato di Dio scopriamo nel dettato di Dio, nelle 10 parole di Dio, profondità sempre maggiore, secondo quel principio che noi spesso ci siamo ricordati qui, stabilito da San Gregorio Magno: divina innocua cum legente crescunt, cioè le parole di Dio si fanno sempre più chiare quanto più noi ci dedichiamo a meditarle, a considerarle e in questo senso a leggerle. Allora, tutto questo viene poi esemplificato nel discorso della montagna, e ciò che abbiamo letto questa sera non è altro che progredire in questa esemplificazione, a partire da molto lontano, a partire da quando gli ebrei sono stati posti di fronte alla cosiddetta regola d'oro, conosciuta da tutti i popoli della terra: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, e hanno sottolineato che non basta questo principio se non viene osservato in modo equilibrato, e cioè se non si approfitta del torto ricevuto da qualcuno per vendicarsi senza misura nei confronti di chi ci ha fatto il torto. E dunque, proprio per far progredire la sensibilità a non esagerare nel rivendicarsi per un torto ricevuto, la Sapienza di Israele ha invitato a mantenere l'equilibrio, a rispettare la misura. Ti hanno tolto un occhio, togliene un altro all'altro, ma non tutti e due. E dunque non esagerare nella rivendicazione della tua giustizia, ma accontentati della misura giusta. E questo è diventato come una specie di principio fondamentale della giustizia umana, che è la giustizia che si chiama anche retributiva, che ha portato anche fino a codici di Napoleone, Cesare Beccaria, e cioè un invito a rispettare l'equilibrio, ma comunque a reclamare la giustizia. Se tu hai fatto un'opera negativa, io mi sento in diritto di farti pagare lo sconto di questa tua azione negativa attraverso una pena corrispondente dei diritti e delle pene. Questo principio era stato già riconosciuto fin dal VII secolo da alcuni monaci che venivano dall'Irlanda, che si stavano così irradiando nell'Europa continentale, fino al punto che questi monaci si sentivano autorizzati a costruire delle liste cosiddette penitenziali, per cui l'incaricato della Chiesa di giudicare un'azione negativa fino all'assoluzione riceveva una specie di tabella in cui si tentava di far corrispondere la gravità di un delitto ad una gravità della pena commisurata alla gravità del delitto. E questo tipo di concezione della giustizia è arrivato fino al Concilio Vaticano II, in realtà, dove il confessore pensava di essere un giudice e tutta la sua preoccupazione doveva consistere nel verificare la gravità del peccato commesso per poter far corrispondere alla gravità del peccato commesso una pena adeguata. Tutto questo è entrato in discussione di fronte ad un approfondimento dell'insegnamento che è venuto da Gesù proprio nel discorso sulla montagna, sul quale ci siamo piegati a riflettere sia domenica scorsa sia oggi. E qual è la novità che porta Gesù? La novità che porta Gesù è il passaggio alla gratuità. Si supera la reciprocità e si supera anche la presunzione di dover ottenere giustizia, e si invita ad andare oltre, non negando la giustizia, ma non fermandosi neppure alla giustizia, non negando cioè il fatto negativo in quanto tale, il delitto da considerare per quello che è, ma non lasciarsi condizionare unicamente dal criterio della reciprocità. Ma hai tolto un occhio, te ne tolgo un altro. Ed è già un passo avanti rispetto alla vendetta precedente all'occhio per occhio, dente per dente. Gesù dice, neppure questo è sufficiente. Se fate questo, voi siete soltanto nella giustizia applicata dagli scribi e dai farisei e non entrerete nel regno dei cieli. Se volete entrare nel regno dei cieli, cioè se volete seguire me che vi introduco nel regno dei cieli, non potete accontentarvi soltanto della giustizia, ma dovete sistematicamente aprire la giustizia alla misericordia. Dunque, certamente la misericordia suppone la giustizia, ma la giustizia, per essere giustizia, deve aprirsi alla misericordia. Un principio che già gli antichi romani avevano in qualche modo cominciato a capire, quando dicevano che summum ius sepe summa injuria est. Quando uno vuole essere estremamente giusto, meticolosamente giusto, spesso finisce in una grande ingiustizia, injuria. Summum ius summa injuria. Allora, questo che era in qualche modo già presente nelle persone che riflettevano durante l'antichità, è diventata la bella notizia del Vangelo di Gesù. Non fermatevi soltanto alla giustizia, ma completate la giustizia con la misericordia, senza negarla la giustizia, ma anche senza lasciarsi imprigionare dal cosiddetto criterio di giustizia. Ma che cosa significa aprirsi alla misericordia? Aprirsi alla misericordia significa aprirsi alla gratuità, trasformando ciò che veniva considerato come pena, poena, si dice in latino, con il ditongo oe, in paenitentia, ditongo ae. Per cui se la poenitentia può essere identificata con la pena che si vuole far valere su chi ha sbagliato, la paenitentia invece si riferisce al pentimento, all'increscimento che chi ha sbagliato dimostra di avere. Dunque l'educazione dovrebbe portare al rincrescimento. E in questo senso qui al pentirsi. E dunque una pena che riesce di portare al rincrescimento, pretende di essere giusta perché fa soffrire, quanto più fa soffrire, tanto più significa che il delitto è grave, questo tipo di criterio nel contesto della predicazione di Gesù non esiste più. E Gesù può essere anche molto paradossale nel annunziare o insegnare queste cose, e i testi che abbiamo ascoltato oggi rivelano questa paradossalità di Gesù. Sentite cosa abbiamo letto: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Sì, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dunque questa è la paradossalità dell'insegnamento di Gesù. È abbattuto ogni criterio di vendetta, ovviamente, che già è stato superato dall'occhio per occhio, ma è abbattuto anche il criterio della giustizia, intesa nel senso della retribuzione esatta, ti ha tolto un peso da un piatto della bilancia e tu ti togli un altro peso dall'altro piatto della bilancia in modo che ritorni l'equilibrio. Anche questo è superato nell'insegnamento di Gesù. Per fare spazio alla misericordia, e cioè per fare spazio alla gratuità dell'amore. Certo che un principio di questo tipo è possibile riuscire a interiorizzarlo soltanto se dentro di noi agisce lo Spirito di Gesù. Ecco perché Gesù ci chiede di seguirlo, prendendo la croce come l'ha presa lui, accettando che ci sia una violenza sulla sua persona, ma non per questo facendosi deviare dal perseguimento della gratuità dell'amore. Ci vuole una forza molto grande, cioè dobbiamo chiedere lo Spirito di Gesù, e Gesù dà questo Spirito, come lo ha dichiarato il quarto evangelista quando descrive Gesù che dopo aver compiuto tutto ciò che aveva ricevuto come progetto del Padre, inchinò il capo e trasmise lo Spirito. Cioè, inchinò il capo e donò il suo stesso Spirito. Questo vuol dire che tutta l'umanità, non soltanto chi è divenuto discepolo di Gesù, ma tutta l'umanità, dopo il sacrificio di Gesù sulla croce, ha ricevuto il dono dello Spirito che gli permette di non vendicarsi, di non fermarsi soltanto alla cosiddetta giustizia retributiva umana, ma di aprirsi all'amore gratuito. E questa è la bella notizia che ci viene nel testo di oggi. Perché se siamo posti soltanto di fronte alla dichiarazione, ma se ti porta via la tunica tu dai anche il mantello, se ti costringe a andare un miglio vai due, questo può sembrare molto strano nella concezione umana, perché sembra andare fuori dalla giustizia. Gesù non fa caso di questo, entra, diciamo pure a gamba tesa, sulle convinzioni mondane e apre una strada diversa, una strada che elimina la violenza, ma non soltanto elimina la violenza, ma elimina anche l'inimicizia, la possibilità stessa che si possa parlare di inimicizia, perché poi Gesù prosegue questa sua paradossalità e finisce col dichiarare: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Cioè, qui la paradossalità di Gesù va proprio al culmine, perché l'uomo può anche capire di dover amare il prossimo, di dover amare i propri familiari, poi a cerchi più ampi anche tutti. Fa molta fatica a capire che si devono amare anche i nemici. Le guerre sono frutto di questa incomprensione, ma la paradossalità dell'insegnamento di Gesù sta proprio qui. Dovete eliminare dal vostro vocabolario interiore il concetto stesso di inimicizia e dovete eliminare dal vostro vocabolario interiore il concetto stesso di rivendicazione. Vi ha tolto la tunica? Dagli anche il mantello. E il mantello è il mantello che ti garantisce la vita, perché è la coperta che ti serve per salvarti dalla morte per freddo durante la notte. Dunque, qui siamo al cuore stesso del Nuovo Testamento. È una paradossalità, e per quanto sia paradossale, Gesù non cambia assolutamente idea. Diventa sempre più coinvolgente. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico? Io però vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Che cosa c'è dietro tutto questo? C'è di nuovo Cristo crocifisso, che mentre viene crocifisso si esprime in quella bellissima preghiera: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Dunque li giustifica nonostante tutto, anche se lo stanno crocifiggendo. Lui attinge a questo sentimento alternativo dell'amore gratuito e perdona i suoi stessi crocifissori. Nella risposta a Giuda, di cui parlano i sinottici in particolare, anche Giovanni, i sinottici in particolare, i padri ci spingono a osservare che nel momento stesso in cui Giuda, attraverso il bacio, tradisce Gesù, in realtà col suo stesso bacio traditore permette a Gesù di consegnarsi totalmente. Con un bacio, sì, attraverso un bacio, tu mi hai aiutato, mi hai aiutato, paradossalmente, aiutato a compiere fino in fondo la volontà del Padre di darmi e di darmi a titolo totalmente gratuito al mondo intero. Questo è il bacio di Giuda, secondo la riflessione dei padri. E dunque siamo di fronte a un testo letto che, per quanto possa sembrarci paradossale, è in realtà la strada che ci ha indicato proprio Gesù, che ha perseguito il suo obiettivo senza recriminare, ma anzi ringraziando in realtà questa paradossalità del bacio di Giuda, ringraziando coloro che ti danno questa sofferenza inaudita, perché ti permettono di rivelare che lui ha tanto amato il mondo da consegnarsi totalmente al mondo, perché così ha chiesto lui il Padre, quale ha tanto amato il mondo, da privarsi quindi dell'unico figlio per dare agli uomini. E Gesù ha imparato l'amore dal Padre consegnandosi totalmente come il Padre ha consegnato il Figlio. Allora, dentro questo tipo di contesto arriviamo anche ad altre indicazioni che ci vengono proprio da questo discorso della montagna. Abbiamo già letto: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Ma poi lui ha aggiunto: affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Lui ha imitato il Padre, che lo ha consegnato agli uomini, consegnandosi, però adesso sta indicando la strada vera dell'amore ai suoi stessi discepoli. Guardate che anche voi dovete, se volete restare miei discepoli, introdurvi nella stessa strada del Padre. E che cosa fa il Padre? Il Padre non giudica nessuno, e questa è un'altra affermazione che sconvolge il mondo. Il Padre non giudica nessuno. Infatti fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Non si lascia cioè condizionare da ciò che noi identificheremmo con la giustizia o il merito, ma è come un pozzo a disposizione di tutti. Possono andarci buoni e cattivi, i delinquenti e gli innocenti, perché ciò che il Padre desidera e che tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Non dice a te sì, a te no, dice semplicemente a tutti. E qui si rivela il contenuto della gratuità, Il contenuto dell'amore a fondo per tutto, il contenuto della legge nuova, chiamiamola pure così, che è stata inaugurata da Gesù. Smettere di giudicare, non giudicare e non sarai giudicato, dirà poi Gesù. Non condannare e non sarai condannato. Sii onesto nel tuo rapporto con gli altri ed io terrà conto di questa tua onestà e ti renderà non solo il doppio ma il centuplo. È una misura ben sistematizzata nel paniere in modo che ci sia tutto quello che è giusto che ci sia. Dunque qui siamo di fronte a delle indicazioni di vita che ci possono sconvolgere, che mettono in discussione i nostri criteri ricevuti dalla cosiddetta, diciamo, giustizia umana, razionale. Qui siamo al di là della razza e questo ci sconvolge ancora di più, perché le grandi scoperte che sono state fatte nella storia umana hanno al centro la razza, la ragione. Scoperta che è diventata esplicita nel passaggio dal 6 al 700 all'800 nella storia dell'Europa, cosiddetto illuminismo, dove è la dea ragione che decide tutto, e la dea ragione è la dea della giustizia. 50-50, semplicemente 50-50. Tutto ciò che è di più e tutto ciò che è di meno, non essendo razionale, non può essere accettato. Gesù rompe questi confini e li rompe non perché è appoggiato a chissà quale scoperta filosofico religiosa, ma è appoggiato semplicemente sull'esperienza dell'amore che ha vissuto nei suoi rapporti col Padre, dell'amore che imitando il Padre ha vissuto con i suoi amici e con gli uomini, e che chiede che sia la misura dell'amore con cui i suoi discepoli si devono rapportare a tutti gli esseri umani, senza giudicare, senza condannare. E la domanda, ma allora dove sta la giustizia? La giustizia è semplicemente il presupposto della misericordia, è il presupposto della pace, è il presupposto che deve permettere poi di crescere fino all'amore a fondo per tutto. E questo è il punto di arrivo della dichiarazione di Gesù. Sentite cosa dice alla fine: se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? E ritorna il principio da cui siamo partiti: se la vostra giustizia non sarà superiore a quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Dunque, adesso può anche dichiarare una cosa che sembra assolutamente assurda, quando conclude: voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, né più né meno. Questo telio perfetto ha fatto riflettere tantissimi padri della Chiesa, che hanno distinto tra pleroma o pleroi e teleosis o teleios o teleo, che significano un'altra cosa. Quando si parla di pienezza si parla di perfezione, quando si parla di teleios si tratta di obiettivo colpito. Sono due cose diverse. Dice Origene: l'opus perfectum, quello che noi chiamiamo opus perfecto, è la realizzazione di un progetto. Se un architetto fa un progetto e poi lo realizza perché costruisce ciò che prima ha fatto vedere al suo padrone come disegno, quando lo realizza può dire opus perfectum, cioè ho realizzato tutto ciò che ti avevo fatto vedere nel mio progetto cartaceo. In questo senso si parla di opus perfectum, ma quando si tratta di cammino verso Dio non esiste opus perfectum, perché Dio è sempre oltre, oltre, oltre che io creatura riesco a pensare di Lui, a concepire di Lui, a farmi l'immaginazione di Lui. Quindi non esiste assolutamente perfezione nel cammino verso Dio. E allora come mai Gesù dice siate perfetti come perfetto è il Padre? C'è una bellissima risposta di San Gregorio di Nissa che dice si è perfetti quando finalmente si capisce di non poterlo essere mai. Come non è mai possibile che Dio possa entrare tutto nei concetti degli uomini, nell'intelligenza degli uomini, nella matematica degli uomini, perché Dio è oltre, così vale anche per il cammino verso di Lui. Siate perfetti significa camminate verso l'obiettivo, ma senza illudervi di averlo mai colpito. Quindi il cammino del cristiano è un procedere di conoscenza in conoscenza, di vicinanza in vicinanza, e il punto di arrivo, dice Gregorio di Nissa, si ha quando tu sei talmente preso nelle beatitudini che vedi nel non vedere là dove abita Dio. Vedi nel non vedere là dove abita Dio. Allora da qui tutto ciò che si deduce nella tradizione dei padri. San Gregorio Magno è molto sintetico quando dice quanto quanto più ci avviciniamo verso la consumazione dei tempi, tanto più ampia si fa la conoscenza della verità che è sempre incomprensibile, incomprensibile. Si può conoscere ma non comprendere la verità. Allora, se questo è l'itinerario che ci viene proposto dal discorso della montagna, qual è la soluzione? La soluzione che ci viene dai padri della Chiesa è l'impegno a mettere i piedi sulle orme lasciate da Gesù sulla terra. Ma sono orme che poi conducono fino alla umiliazione totale, allo svuotamento totale che noi identifichiamo col crocifisso. Dentro questo svuotamento totale abbiamo la certezza, sempre a partire da Gesù, che si manifesterà la pienezza della vita, come Gesù che dopo 3 giorni è stato risuscitato, o è risuscitato. Dunque il discorso della montagna ci mette di fronte a Gesù, tutto il discorso della montagna. Il discorso della montagna non è una serie di indicazioni morali, non è una serie di leggi più o meno indicative o perfette, no. Il discorso della montagna è nient'altro, dico il padre della Chiesa, che un ritratto della misteriosa persona di Gesù. Se voi adesso riprendete tutto il discorso della montagna, da beati poveri in spirito dell'inizio fino a siate perfetti come perfetto il Padre, arrivate facilmente a concludere che tutto ciò che si dice in questo sermone non è altro che una specie di ritratto iconografico della persona di Gesù. Per cui ricevere questo testo e interiorizzarlo significa anche impegnarsi ad essere sempre più intimi, sempre più familiari, ma anche connaturali alla persona stessa di Gesù, in cui è manifestata la presenza di Dio sulla terra. Dunque rileggetelo questo testo, tenendo conto che si tratta di una sorta di icona misteriosa di Gesù, e capirete che cosa manca a voi delle sofferenze di Cristo. Paolo ha fatto questo tipo di lavoro nella sua vita. perché ciò che manca a voi dei particolari della persona di Gesù è la bella notizia che vi viene rivolta. Cercate di rimediare e diventerete anche voi alter Christus, fino a poter dire con Paolo: non sono io che vivo, ma è Cristo che vive dentro di me. E in questo consiste il massimo dell'esperienza cristiana.
Passare dal Levitico al Vangelo significa fare un salto grandissimo, no? Il Levitico ci dà delle norme. Il Levitico ci dà delle norme. Non covare odio. Non fare quello, fai quest'altro. E c'è una cosa che mi ha colpito di questo testo, di questo stralcio, perché è solo una piccola parte di un codice molto molto lungo. Dice: non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello e rimprovera apertamente il tuo prossimo. Ho avuto tanto la sensazione che comunque l'insegnamento di questo codice è quello di cercare la persona, di cercarla anche nel rimprovero, perché il rimprovero a cosa serve? Non serve ad allontanare, serve anche a riconquistare un legame, una persona. E allora mi sono chiesta, ma allora la questione è che i nostri legami devono essere sempre non solo ricuciti, ma anche sempre desiderati, perché per cercare l'altro devi avere il desiderio, e questo rimprovero non lo riesco a vedere come soltanto la voglia di vendicarsi, di sfogarsi, appunto di rimproverare in senso stretto, ma è ricercare l'altro, cercarlo di nuovo e ricostruire un legame. Questa è l'ottica almeno di questo legislatore, perché il vocabolario che viene usato: non coverai nel tuo cuore odio, rimprovera apertamente il tuo prossimo, cioè ci vuole sincerità nei legami. Ci vuole il desiderio di far capire all'altro, far sentire all'altro anche la sofferenza che ha provato, che ha causato. E questo non è ignorare l'altro, perché ignorare la persona è il delitto, forse uno dei delitti umanamente, psicologicamente più brutti, perché annulli la persona, non uccidendola materialmente, ma psicologicamente è tremendo. E questo è un primo passo. Giustamente Padre Innocenzo ci ha aperto un mondo attraverso la lettura e la rilettura del Vangelo. E allora perché tutto questo? Io mi sono detta, ma qual è il punto? E il punto è San Paolo, certo, perché voi siete il Tempio di Dio, ma questo voi non sono io, questo voi siamo tutti, perché altrimenti avrebbe parlato alla seconda persona singolare, ma ha parlato alla seconda plurale. Quindi attenzione, quando superficialmente, quando leggo voi siete il Tempio di Dio, penso a noi qui, no, è un voi che è plurale, quindi tutti siete il Tempio di Dio. Allora questo amare il nemico diventa una cosa talmente universale, una cosa grandissima, è una cosa che non è di questi noi eletti, ma è di voi, questo mondo che, al quale si rivolge San Paolo, che mica parla per i giudei, mica parla per nella sinagoga tra i piccoli e tra il piccolo nucleo e il suo circondario. San Paolo parla a tutti, parla ai pagani San Paolo. E questa è una grande questione, perciò ci vuole tanto lo spirito, perché non è semplice, non è una cosa piccola da fare, è una cosa grandiosa, ma abbiamo un grande insegnamento. E quindi così ho una similitudine che forse vi farà un po' ridere, perché leggendo il Salmo, questo bellissimo Salmo che è veramente una poesia, qui c'è un pezzettino del Salmo, un Salmo lunghissimo, e dice: quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Parla della misericordia di Dio, quindi la misericordia di Dio è immensa, no? L'Oriente e l'Occidente sono gli opposti. Però ho pensato, quanto dista l'Oriente dall'Occidente? Se vediamo il linguaggio biblico, l'immaginario biblico, l'Occidente è il bene, l'Occidente dall'Oriente nasce Gesù, viene il Salvatore dall'Oriente nasce il Sole, viene il giorno nuovo, e l'Occidente nella simbologia, nell'idea biblica è il male. Quindi queste realtà sono così lontane, il bene e il male. Allora ho pensato, nei rapporti umani, se noi mettiamo a Oriente e Occidente le persone, il nostro Oriente deve essere l'altro, il nostro Oriente, il nostro bene, la nostra vita, la nostra novità, deve essere l'altro. E se cominciamo forse a vedere un pochino le cose così, forse possiamo dire di sì a questa richiesta che viene fatta nella preghiera iniziale, che parla così: Dio hai rivelato la perfezione dell'amore attraverso il tuo figlio e vabbè tutte le altre cose, apri i nostri cuori all'azione del tuo spirito. E qui ci vuole tanta forza dello spirito, noi ci dobbiamo veramente predisporre a questo, io mi devo predisporre a questo, perché è una cosa che anche per me è molto difficile, perché siano spezzate le catene della violenza e dell'odio. E qui sembra una ricetta pronta di quelle detta così, cioè tanto consideriamo l'altro il nostro Oriente e il nostro bene, e dobbiamo fare un cammino intanto per capire che io stessa sono il Tempio di Dio, e quindi da questo Tempio deve venire fuori soltanto qualcosa di buono, qualcosa di costruttivo, di bene, nel senso della benevolenza. E questo allora è adesso, dopo tutto il cammino che abbiamo fatto, passando dalle beatitudini e via di lì, questo adesso è, siamo proprio lanciati. Adesso dovremmo cominciare a scrivere una tesi di laurea, nel senso è ora di mettere un po' di carne veramente sul fuoco, per presentarci al Signore, ecco. E questo è come al solito una preghiera grande, che il Signore ci dia questa capacità, questa energia, questo occhio così benevolo per vivere tutto questo.
Io sono andata a leggere l'Esodo 21, versetti 23-25. Io sono la voce.
Per fortuna.
Allora, ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, così di seguito. è la legge del tagliore, un principio giuridico secondo cui la pena deve essere proporzionale all'offesa. E il Vangelo di oggi, Gesù va oltre, infatti dice: io vi dico di non opporsi, proprio per occhio, di non opporsi al malvagio, anzi, se una ti dà uno schiaffo, tu porgi l'altra guancia. Pensa che lavora negli ambienti, diciamo, negli uffici, come infermiera anche nell'ospedale. Praticamente, certo, una se ti schiaffeggia da una parte e tu offri dall'altra, possono anche dire: ma che questa è matta, questa è pazza, questa... Cioè, nel mondo è un po' difficile concepire questa realtà. E, come esperienza, mi capitava delle ragazze che lavoravano con me, credo che lavoravo come infermiera, e se puntano su uno, quella proprio è distrutta. E come suora tu dicevi: ma ragazzi, guardate, ma mica siamo un convento, non lo sa. Cioè, un linguaggio proprio così. Perciò l'uomo tendenzialmente, per natura, è tentato proprio a vendicarsi dell'ingiustizia ricevuta. Tu lasci una sferita fuori posto e domani ne trovi due. E quelle che tu hai fatto te la fanno pagare pure. Però Gesù ci invita ad andare oltre. Anche se non sembra eliminare questa norma, diciamo, giuridica, lui sta cercando di togliere quella mentalità che sta dietro la legge, così andare al di là di quella giustizia, che una giustizia che lui propone, una giustizia che sovrabbonda. Per cui il male non si dovrebbe pagare con il male, anche se nel mondo sembra, quando una dice così, insomma, è un pochettino considerato una che non capisce. E come si risolve? Lui ci dà delle proposte, infatti, ti scappeggia a destra, tu dai a sinistra, ti chiedono la tunica, tu dai anche il mantello, ti costringono di camminare un miglio e tu fai due miglia. Allora, Gesù non abolisce questa precetto dell'Antico Testamento, cerca di liberare, come dicevo, da quella mentalità, da quella che c'è dietro. Questo capita anche, purtroppo, anche a noi. Abbiamo sempre fatto così, e si è sempre fatto così, difficilmente si riesce ad aprirsi a un uomo. Perciò oggi il Vangelo ci chiede di avere quella mente e il cuore aperto al nuovo, ad accettare la novità.
Laura, sentiamo.
Mi sembra che innanzitutto c'è una cosa che mi ha colpito, che Gesù, quando fa il discorso della montagna, ha da poco chiamato i suoi primi discepoli, e che a questa richiesta c'è un prima di questa richiesta, c'è quasi un voler dare subito ai suoi discepoli tutto quello che è del Padre. E questo mi colpisce molto, perché se c'è una richiesta di gratuità e di misericordia, è quella che è stata donata ai discepoli per primi da Gesù, ed è quella che anche noi abbiamo conosciuto prima ancora di conoscere dal Signore un discorso morale. È vero, non è un discorso morale. E allora penso, diciamo, anche che forse a volte bisogna un po' risvegliarsi, diciamo, perché a volte mi trovo come nella, appunto, come dire, come vivere questo, ma forse bisogna ricordare anche e ogni giorno ripensare che noi dal Signore siamo stati trattati con gratuità e misericordia, perché non siamo stati, io non sono stata trattata secondo giustizia, secondo il male che poteva aver fatto, il bene che potevo non avere fatto. E quindi oggi questa è la mia possibilità di vivere anche io questo con il Signore, e anche il mio desiderio di vivere questo.
Anche proprio legando a questa, a questo inciso che ha fatto Laura, no? Voler dare subito ai discepoli quello che è del Padre, a me mi ha colpito, devo dire, ultimamente è successo abbastanza spesso, certo? Che appunto il Vangelo che commentiamo alla lezione in qualche modo entra in dialogo, mi sembra, con il Vangelo della Messa del giorno, perché oggi c'era il Vangelo di Marco della Trasfigurazione, che poi rincontreremo durante la Quaresima, ma insomma la Trasfigurazione secondo me è anche una chiave per capire allora questa indicazione di Gesù, perché l'esperienza fatta dai tre discepoli è proprio di andare oltre quello che solitamente vedono, andare oltre quella che è la vita in cui solitamente gli ordinati rapporti umani prevedono che, per non far crollare tutto l'edificio della società, chi fa il male deve essere denunciato, poi chiaramente tu non è che non ti vendichi tu, ma vai dai carabinieri, fai una regolare denuncia, quindi questo va benissimo. E porsi il dubbio, ma io potrei anche non farlo questa denuncia, anche tra cristiani, non è proprio una cosa così. Ora, io non dico che non bisogna in assoluto, poi non bisogna fare la legge, però io credo che c'è in qualche modo l'esperienza appunto che fanno i tre discepoli nella Trasfigurazione, è proprio quella di quest'oltre, che in qualche modo è però un oltre in cui si può entrare, cioè le parole di Gesù del Vangelo invece di oggi, cioè di domani, diciamo, le parole di Gesù così indifese, ma più che indifese, disarmate, indicano appunto un lavoro, uno sforzo, qualche cosa che uno costruisce, ma nel costruirlo passa quella soglia, come una porta che si apre all'improvviso in una parete che sembra un muro, e in qualche modo entrare in quella dimensione, in quella realtà trasfigurata, è imparare ad avere i sentimenti di Dio, è qualche cosa che libera anche dalla necessità della vendetta, perché poi alla fine anche le piccole vendette, ci sono le grandi vendette, come noi sappiamo, magari chi ha così origini di paesi o di luoghi dove ci sono addirittura, no, le faide familiari, eccetera, che alla fine anche chi non c'entra niente, no, è costretto per secoli, ma ci sono anche le piccole vendette nella vita delle comunità, delle incomprensioni, per cui uno poi, anche quando ha perdonato, dice di averlo fatto, poi basta niente per ricominciare da capo e riprendere la stessa sprezza. Liberarsi da tutto questo, come si fa? È proprio l'imitazione di Gesù disarmato, misericordioso. Quindi il problema non è dare uno schiaffo qui adesso per piacere darmi un altro qui, non è questo, è io resto così con le mie mani aperte, proprio come l'agnello, e tu sei responsabile di quello che mi farai, io voglio essere con Gesù.
Io ho letto sui giornali l'ironia molto esplicita nei confronti di questo tipo di visione del mondo, nel contesto della guerra. Vediamo un po' i cristiani che sanno suggerirci di fronte alla guerra tra russi e ucraini, perché queste cose bisogna anche concretizzarle poi, perché altro è rispecchiarsi personalmente sul testo biblico e altro è allargare un pochino gli orizzonti e ammettere che questo discorso è talmente paradossale che va oltre le cosiddette capacità umane. Non per nulla mi sono dovuto rifare al dono dello Spirito che ha fatto Gesù crocifisso, ma senza questa apertura della fede quei conflitti lì non hanno la possibilità di essere risolti se non attraverso i criteri appunto della giustizia umana. Ma è davvero giustizia? Se è una giustizia che non è aperta alla misericordia, magari provocherà fra 10 o 20 anni una seconda guerra, come è successo con la prima guerra mondiale. Cioè non è così semplice e non possiamo tirarci indietro e dire beh, personalmente io mi comporto in un modo, ma poi quando devo decidere sul piano pubblico, politico, concreto, adopero un altro criterio. Chiediamocelo, io vi sollecito, voi che siete laici, non siete monaci come me. Forse vi ritrovate molto più spesso di quanto non mi ritrovo io di fronte all'ironia di un laico non credente o agnostico che prende questo testo e lo strappa. Non sono mica tutti Gandhi che considerava questo testo come una specie di manifesto che avrebbe sottoscritto personalmente anche lui se non fosse indù. Tantissimi dicono ma voi cristiani non capite niente, basta. È una definizione che ricevette San Gregorio Magno dall'imperatore Maurizio di Costantinopoli nel conflitto con gli arabi. San Gregorio diceva ma insomma siete sicuri che con la guerra si risolve il problema? Cercate altre strade. Ma come si cercano altre strade se quell'altro nel frattempo ti ha schiacciato tutto? Sentiamo. Tu sei laica, sentiamo cosa dici.
Qui Gesù dice...
Alza la voce che sentono
sì,
tutti.
Gesù dice di amare i propri nemici, dice tante cose, ma non dice di essere stupidi. Attenzione. Non dici siete imbecilli, siete stupidi. Allora, io penso che la chiave di lettura è anche una certa intelligenza nei rapporti con gli altri. Quando Gesù nel silenzio viene, risponde al suo sacerdote e la guardia lo prende da uno schiaffo, se ricordo bene, non porge la guardia, cioè. Ma dice una cosa importante, dice con molta amichezza, lo mette al tappeto perché gli dice se ho sbagliato, e tu mi dici perché ho sbagliato, mostrami dove è errore. Se non ho sbagliato, allora perché mi dici? Allora, dalla parte nostra, secondo me, dobbiamo essere intelligenti. Cioè è una disposizione di animo di non cedere alla vendetta brutale, ma di rispondere con l'intelligenza all'altro. Giustamente come dice, va a pregare a Pigliello, se tu mi fai un torto, mi dai qualcosa. Io vado con una legge, vado con un legge legale, non vado lì e ti faccio peggio a te. Cioè la nostra intelligenza sta nel rimanere entro certi limiti, entro un discorso di rispetto dell'altro. Non tanto di amore quanto proprio di rispetto dell'altro, anche se ci ha fatto del male. Cioè, Gesù non ci dice siete imbecilli, fatemi fare di tutto. Lo stesso Gandhi, con la sua violenza, però cacciano gli inglesi, non era una cosa facile. Cioè, si possono risolvere le controversie se non si cede all'odio. Se cediamo all'odio è la fine. Se non cediamo all'odio, ma all'intelligenza, alla comprensione dell'altro, e ci sediamo a un tavolo a parlare, allora forse questo si può realizzare. Se invece lasciamo via libera l'olio, è la fine, perché ecco le fai, poi hai fatto questo prima, tuo padre ha fatto questo, mio padre ha fatto l'olio, tu questa è la fine. Il problema chiaro addirittura è avere sì una misericordia, una benignità, ma avere anche un'intelligenza di comprendere l'altro e di cercare una via per venirsi conto. È soltanto così che ci si riesce, altrimenti, cioè, non è un pianoschiaffo con un'altra mancia, è un pianoschiaffo perché è velato, per cercare di capire dove è l'errore, se è andata avanti, se è andato in mondo, ma che facciamo? Non posso io al voluto nello schiaffo stare. Bisogna anche rimanere nell'ambito di un rapporto intelligente con le persone, di un rapporto, non lo so dire, di comprensione razionale. Questo è il problema. Io non so più che dovete essere indeciso di fare da loro, non mi sembra di poter pensare. Non vale, se sono sbagliato, io non è. Non è il manifesto di indeciso di questa, ma è il manifesto delle persone ragionevoli e soprattutto autorevoli, cioè che hanno coscienza della propria intelligenza, delle proprie ragioni e le fanno valere. Gesù era autorevole, non autoritario. Tante volte c'è la propria intelligenza. Gesù era autorevole, non autoritario. Non si schiacciava gli altri, ma li faceva ragionare. E questo è importante, secondo me.
Sentiamo. Salvatore.
Sì, volevo aggiungere su quello che dicevo, mi ricordo Susanna. E mi ha fatto venire in mente il caso del Beato di Latino, cioè quando lui viene ammazzato nel settembre del 90, non so, questo magistrato giovane che faceva dei processi alla mafia, lui viene, insomma, scappa, a un certo punto si trova davanti al mafioso che sta per sparare e gli dice: Picciotti, che cosa vi ho fatto che state per ammazzare? Cioè, in questa logica, no? Chiaramente è un uomo di fede e mi sembra, ecco, un uomo che sta vivendo questa pagina del Vangelo, perché lui nella sua testa diceva: io non combatto contro di voi mafiosi, io sono a favore dell'uomo, cioè loro stessi tante volte questo come dire manovale, no, della mafia era vittima di questi oppressori, di questi aggregati, cioè si sentiva, cioè paradossalmente lui in quel momento, per questo poi viene beatificato, no? Questa sorta di martirio, di martire della giustizia, insomma mi colpisce, mi sembra che un uomo di oggi, no? Che ha incarnato questa pagina, cioè non era vendicativo, ad esempio quando faceva questi interrogatori con dei mafiosi, li rispettava come rispettava le vittime, cioè alla fine si alzava ad esempio, gli stringeva la mano eccetera, insomma mi sembra in qualche modo si può incarnare questa pagina, ecco questo che voglio dire, cioè l'abbiamo visto con delle persone come appunto il Divatino, come quello che diceva Susanna mi ha fatto pensare a questo episodio.
Valentino.
Sentiamo Valentino.
Allora, questo testo è un testo che io ho sentito molte volte anche da bambino e è un testo estremamente schiacciante, è un testo a cui non sento molte volte non sento molta difficoltà di adeguarmi, perché amare i propri nemici è molto difficile, cioè ci vuole veramente. D'altra parte, come diceva Norberto, questo è quello che caratterizza i cristiani, cioè quello che lo stupiva dell'atteggiamento dei cristiani e che apprezzava molto, cioè lui apprezzava molto la virtù della mitezza, attraverso il libro Elogio della mitezza, e aveva scelto quando cardinale Martino ha detto: che virtù vuoi commentare? Ha detto: la mitezza è quella che mi sento più. E e riconosceva che questa forza proprio dei cristiani, e quindi è in qualche modo la testimonianza, nonostante tutto per gli altri, della forza della fede. E poi un'altra cosa, credo che questo testo ci inviti molto a non giudicare, cioè, attenzione, perché giudicate che questo è male, che quella persona è malvagia? Ragionaci, cioè, Dio, è tuo compito giudicare. Certo, nella nostra vita quotidiana lo facciamo anche troppo. Io trovo questo sia un aspetto estremamente interessante. L'ultima cosa che volevo dire è che un atteggiamento di giustizia conciliativa si trova molto anche in certa cultura africana, e è quella che per esempio ha consentito al Sudafrica di accogliere di nuovo nella comunità i torturatori, i criminali che però si erano pentiti, cioè questo, la penitenza in qualche modo ha sostituito la coerenza. E noi a San Gregorio abbiamo anche assistito all'incontro tra la figlia di Moro e se non sbaglio chi
la, Faranda.
La Faranda, Adriana Faranda, e al dialogo tra una persona estremamente ferita che però in qualche modo si apriva agli altri, il dolore, l'ingiustizia non ha portato a chiudere il rapporto con la persona, ma a interrogarsi e aprire un dialogo, e questo mi sembra molto importante.
Nella condivisione della sofferenza si sono ritrovate amiche, capito? Mi ricordo questo incontro con la figlia di Moro e San Gregorio. Ma io domani sono un po' preoccupato, pensavo che non si può prescindere che siamo in guerra. E come ci mettiamo di fronte a questo testo di Gesù senza sporcarci anche noi le mani in questa guerra? Perché c'è una specie di mistero del male. Padre, non ho paura di chiamarlo così, c'è un mistero del male che non riusciamo a scalfire da nessuna parte, se non accettando la croce di Gesù, perché Gesù ha affrontato il male così, frontalmente, sapendo di venirne poi sconfitto. E l'invito che fanno i padri della Chiesa a scoprire nella croce di Gesù la contemplazione del mistero del male e simultaneamente del mistero del bene è l'unica cosa che ci resta. Nella croce si dimostra fino a che punto può arrivare il male, ma anche fino a che punto può arrivare il bene. E si rimane così, battendoci il petto.
Optando per incoscienza, perché diceva Roberto, sempre ai nazisti non si poteva non rispondere e lasciare, e i partigiani, le persone che hanno scelto in coscienza di opporsi.
E che il male acceca. A Levatino che diceva a Picciotti che vi ho fatto di male, quelli gli ho risposto sparando, perché sono accecati. Cioè veramente la dimensione del male è talmente inconcepibile, proprio perché rende ciechi. Da una parte e dall'altra, questi soldati che si ammazzano a vicenda. Sentiamo, se lei vuole parlare, allora bisogna fare parlare tutti, certo. Sentiamo, non farà troppo bene.
Ce ne sono ricordata perché abbiamo riflettuto insieme, come spesso facciamo come comunità, la lezione sulla regola di San Benedetto. Allora ho cambiato un po' la mia lezione, perché se intendi Innocenzo, mi è venuto in mente questo percorso quaresimale che è a porta, vicinissimo, di tutte le nostre letture di questa domenica. Quindi, perché le parole di Innocenzo riflettono proprio questo itinerario quaresimale, soprattutto quando lui ha parlato della gratuità dell'amore, che è proprio quello il punto di arrivo di tutto il percorso del nostro allenamento che ci invita a fare la Santa Quaresima. Arrivare a questo mistero di Dio, cioè partendo dalla sobrietà, quando si legge nel primo versetto del capitolo 49, che è questo equilibrio, questa moderazione nel fare le cose. Certo, sempre, come dice San Benedetto, anche come abbiamo sentito adesso, con l'aiuto dello Spirito Santo, che ci aiuta a dilatare il cuore, come anche ha accennato Innocenzo, appunto per arrivare a questa gratuità a fondo perduto. Perché solo così riusciremo, con l'aiuto dello Spirito e non di nessun altro, che ci aiuterà ad intraprendere questo itinerario, ad arrivare a una crescita, se veramente prendiamo con grande dedizione, grande responsabilità e desiderio di cuore a fare questo percorso con gioia. E questo ci porterà ad un cambiamento del cuore. Ecco, dunque, l'obiettivo soprattutto in questo percorso è soprattutto combattere questa giustizia umana, appunto come si commentava adesso, questa giustizia umana che è proprio questo smettere di giudicare il nostro prossimo. Perché infatti, oggi come abbiamo riflettuto, quando non arriviamo ad assentirsi amati da questo Dio, che è proprio questo amore in noi che ci fa non giudicare, che ci fa veramente sperimentare la misericordia di Dio, perché noi prima di tutto abbiamo sperimentato nella nostra vita. Solo scegliendo questo percorso con il Signore, assumendo in noi la sua identità, quindi mettendo in pratica d'essere sinceri, onesti, veritieri, è così che combatteremo prima di tutto in noi questa oscurità, questa cecità che ti impedisce di vedere e di vivere veramente l'amore in noi. È così che combatteremo, come Gesù ci ha insegnato, questa ingiustizia che ci porta solo a uccidersi gli uni gli altri, con il nostro comportamento, con il nostro parlare, con le nostre azioni. Quindi siamo noi, semplicemente noi. Ecco che lo Spirito del Signore veramente ci aiuti a non avere paura di guardare prima di tutto noi stessi, le nostre ombre, quello che ci impedisce di poter accogliere questo amore che veramente ci apre all'altro, per non condannare l'altro, ma il peccato dell'altro, per non uccidere l'altro, uccidere il peccato dell'altro. Costumi lo spirito, come abbiamo sentito, è che può aiutarci a veramente a vivere questi amori, di aiutare il Signore anche a portare questo amore verso gli altri.
Se dovete andare, andate. Tanto abbiamo terminato, adesso cerchiamo il Salmo. Se c'è qualcun altro che vuol parlare, tu vuoi parlare. Adesso, Sandro.
Io penso che nonostante ci sembri di sapere molto su questi eventi di guerra che sono in corso, sappiamo molto poco con certezza. Molto poco. Faccio un esempio. Abbiamo celebrato, lontano da questo, abbiamo celebrato 15 giorni fa i caduti italiani in Grenasseria. Nessuno ha detto perché quelli erano lì. Tutti ci siamo dimenticati che erano lì per una guerra fatta sulla base di una fake news. Tutti lo sappiamo, ufficialmente è stato riconosciuto. La guerra per la fake news non l'abbiamo fatta noi in questo caso, ma lì i nostri soldati sono andati per cercare di concorrere ad un processo di pacificazione che era stato sconvolto da una guerra condotta da una fake news. Quindi la prudenza sulle notizie, sulle cause, credo che sia molto importante. Io credo che sia importante che ci si proponga di non umiliare nessuno. Hai citato l'illuminismo e la razza, un grande illuminista. Spinoza scrisse a Pietro il Grande, che aveva un grande vantaggio lui nelle sue riforme, perché si trovava davanti una tavola, un foglio bianco, così rispettava un grande illuminista, così rispettava tutta la tradizione orientale, tutta la cultura slava. Non è questa una guerra fra anglosassoni slavi in cui noi siamo travolti e coinvolti? No, speriamo non travolti, ma certo coinvolti. Non lo so sinceramente sulla base delle notizie. Certo, le notizie sono drammatiche. Condivido totalmente le posizioni che dicono i profughi sono profughi. Non mi interessa per quali motivi. Sono profughi, stanno soffrendo. Fino a qui mi sembra che ci muoviamo su ciò che conosciamo, diveniamo materialmente della loro fuga da noi bombardati. Ma su questo sarei prudente, perché io personalmente ritengo di sapere. Ritengo di sapere poco, sì. Ritengo che le provocazioni sono state anche molto grandi, credo. Però su questo so che i giudizi sono diversi, perché le notizie di cui disponiamo sono diversissime e non sappiamo cosa vi sia. Ma certo, questo portare i nostri missili sui confini di un altro non è una operazione
di pace.
Amichevole. Pensare di umiliarlo non è un'operazione amichevole. Dire che si deve essere i primi non è un'operazione amichevole. questo è stato detto nel discorso di insediamento.
Scusate, adesso ormai siamo alla fine, dobbiamo dire la preghiera del Salmo. Io ci voglio riflettere molto, non so domani all'omelia che cosa dirò, perché sono molto scombinato dentro. Veramente sono molto scombinato dentro. Una parte sento la necessità di accogliere questa parola come parola di Dio, e però nello stesso tempo so che è così difficile, come distinguere tra peccato e peccatore.
Solo una cosa.
Sentiamo.
Quando il Levitico dice ammonire, ammonirai, come tradotto, ecco, qui dice riprovera certamente il tuo prossimo. In realtà quello che dice il testo è ammonirai, usando l'italiano è difficile tradurlo, vuol dire usa un verbo che racchiude in sé la forza e la trascendenza, la forza che può essere una forza buona e anche un potere cattivo, e la trascendenza, quindi il rapporto con la trascendenza è anche l'uomo, è anche la presenza dell'uomo, cioè quel verbo significa ammonirai, nel senso che cercherai di avere un dialogo, di un incontro con l'altro.
Davanti a Dio.
In modo da non caricare le sue spalle di peccato, cioè non devi umiliarlo, non devi farlo sentire colpevole e schiacciarlo, ma devi cercare con lui un incontro tra te e lui, cioè un incontro tra uomini, tra persone, che è una cosa estremamente importante. A me ha colpito molto quel verbo e quella affermazione. Anche nell'ottica di questa giustizia che compare sempre, no? All'inizio del Vangelo di Marco è detto cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Che cos'è questa giustizia? E oggi ritorna, perché quando il Levitico dice il Signore dice siate santi perché io sono santo, se noi andiamo a vedere l'etimologia della parola santo in ebraico, è strettissimamente legata alla giustizia. Ci sono delle regole grammaticali per cui quando due parole hanno la stessa porta, cioè due lettere uguali, sono strettamente connesse in ebraico. E quindi giustizia e santità sono strettissimamente legate. E la giustizia non è la giustizia quella, come la chiami tu, distributiva, ma la giustizia, il Deuteronomio dice che giustizia è fare quello che è giusto e buono agli occhi del Signore. Quindi la giustizia si lega con questo, certo. Cioè ci sono le cose nella Bibbia, ci sono, se solamente si riuscisse a metterle poi.
Grazie Linda, grazie. Scusate, io non voglio togliere la parola, però purtroppo siamo fuori tempo massimo.
Io non volevo parlare.
No, no, ma hai fatto bene Ida, hai fatto bene. Se tu che vuoi dire, va bene. Allora, cantiamo il Salmo. Il Signore è buono, è grande nell'amore.
Benedice il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedice il Signore,
grande nell'amore,
misericordioso e pieno. secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Il Signore è buono e grande nell'amore.
Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come tenere un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
Il Signore è buono e grande nell'amore. Preghiamo, o Dio che nel Vangelo del tuo Figlio hai rivelato la perfezione dell'amore, apri i nostri cuori all'azione del tuo Spirito, perché siano spezzate le catene della violenza e dell'odio e il male sia vinto nel bene. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Allora, buona domenica, riflettiamo su queste cose molto, molto serie.